devo andare piano. Allora, torniamo alla lettera di Giacomo, che abbiamo già visto più volte, e con la quale l'autore sembra rispondere alla domanda: ora che ho creduto in Gesù, ora che so che Dio si è fatto uomo, è morto a posto mio, ha pagato la mia colpa ed è risorto, cosa cambia tutti i giorni, nella quotidianità? In che modo essere perdonati, redenti, uno con Cristo, diciamo come la vogliamo, fa la differenza? Già come pratico, parla di vita quotidiana, di cosa crediamo, pensiamo e di conseguenza come agiamo, con uno sguardo a cambiamenti che richiedono tempo e durano nel tempo. Facciamo un esempio, forse quella la volta scorsa, opere e fede. Giacomo dice: dimostra la tua fede senza le opere e io ti mostrerò la mia fede con le opere. Cosa vuol dire? Una cosa è dire che hai fede, ci vuole un attimo. Ma la fede vera produce quei piccoli cambiamenti ogni giorno che nel tempo diventano evidenti. Abbiamo visto che Rab, dopo aver sentito quello che Dio aveva fatto intorno a lei, ha deciso di abbandonare gli dei di Gerico, quindi tutta la sua vita, per seguire il Dio di Israele, e ha pure messo in gioco la sua vita. Dal testo sembra che sia una decisione presa in poco tempo, quasi istintiva forse. Per ora è citata fra gli antenati di Gesù, quindi ha continuato a seguire Dio. Non è stato un esploit di un momento, è stata una vita. Giacomo parla anche di Abramo, che è stato disposto a offrire in olocausto suo figlio. Paolo ci spiega che Abramo era sicuro che Dio gli avrebbe ridato Isacco, perché era certo che Dio mantiene le promesse. Aveva una fede forte nel carattere di Dio. Ma quando, decenni prima, Dio gli disse: esci da Ur dei Caldei e farò di te una grande nazione, sì, Abramo ha obbedito, ma non aveva questa fede. Ci sono voluti anni di errori, mancanza di fede, grazia di Dio per crescere e diventare così. Perché? Perché Dio aveva iniziato un'opera in lui e l'ha portata a compimento. Filippo 1,6. Per dire in un altro modo, nel breve periodo possiamo apparire cristiani, illuderci di aver posto la nostra fede in Cristo, ma nel lungo termine, che oggi vuol dire anche pochi mesi perché tutto va di corsa, che dimostriamo a noi stessi, prima di tutto a noi stessi, cosa crediamo veramente. Perché quando la vita, non quando la vita diventa difficile, ma normale, vediamo quanto abbiamo capito del Vangelo. Ma anche in casi come quello di Davide e Batsheba, in cui sembrava che avesse abbandonato completamente la fede, il lungo tempo ha dimostrato come era il suo cuore. In una cultura come anche nella fede conta solo il breve periodo, Giacomo, e non solo, ci fa vedere che Dio lavora nel lungo periodo. E per questo abbiamo bisogno di confrontarci con la Bibbia, per verificare con serietà ma con serenità che cosa stiamo combinando, cosa crediamo veramente, perché cosa viviamo dimostra cosa crediamo. È quello che Gesù spiega nella parabola del seminatore, che andrebbe chiamata parabola dei terreni. Il frutto vero è quello a lungo termine. Prima il seme cade, va a fondo, e per un periodo lungo sembra che non accada nulla. E poi pian piano la pianta cresce, diventa forte e porta un sacco di frutto, senza fretta. A Dio piace lavorare nel lungo periodo, anche se, diciamolo, va detto, alcune cose avvengono in un istante. Quando ci convertiamo, passiamo immediatamente dalla morte alla vita, da nemici a figli. È un miracolo immediato, ma enorme. Chi si converte viene giustificato all'istante. Prima sei sotto il giudizio di Dio e dopo sei figlio. Sei dichiarato giusto per i meriti di Cristo. Sei perdonato per sempre. Non è qualcosa che viene gradualmente, con alti e bassi. Poi è anche vero che Dio nella sua grazia spesso libera i suoi figli da peccati, atteggiamenti sbagliati, anche in fretta. Ma in generale, la nostra vita lo dimostra, almeno la mia, la santificazione è qualcosa che richiede tempo e che si raggiunge in maniera piuttosto ordinaria o che sembra ordinaria. Perché i mezzi della grazia che Dio usa per santificarci, per renderci più simili a Cristo, sono straordinari sì, e hanno un effetto straordinario. Ma se ci pensiamo bene, si tratta di mezzi che sembrano ordinari. Leggere la Bibbia è ordinario, se non fosse che leggiamo quello che Dio dice. Tanto ordinario non mi sembra. Pregare sembra ordinario, se non fosse che Dio ci ascolta. Venire qui è ordinario, ma insieme lodiamo Dio, ascoltiamo la sua parola, ci vogliamo bene, cresciamo, eccetera, eccetera. E tutto questo è reso possibile dal fatto che lo Spirito Santo lavora in noi. Cioè, Dio nella persona dello Spirito Santo risiede in noi. Questo è straordinariamente straordinario, anche se a volte siamo un po' abituati a queste verità. Quindi la vita cristiana è qualcosa di straordinario, ma Dio spesso decide di portare avanti questa vita in maniera ordinaria, tranquilla, senza cose eccezionali, in un mondo che ha sempre bisogno dell'eccezionale. E Giacomo ci mostra molti aspetti pratici della vita cristiana, ma non sono cose che si ottengono così, in 5 minuti. È qualcosa che avviene vivendo ai piedi di Cristo con il tempo. E non ci dobbiamo scoraggiare se leggendo alcune cose non siamo ancora così. Perché nella Bibbia troviamo l'obiettivo di Dio. E quando ci rendiamo conto che non siamo arrivati, vuol dire che lo Spirito Santo ci sta dicendo ok, c'è ancora un passo. È un percorso lungo, mai finito. Ma quello che conta è crescere. Quindi Giacomo ci parla, oggi affrontiamo, un grande cambiamento che Dio vuole operare in noi e che richiede un sacco di tempo. La saggezza. La saggezza che viene da Dio, vedremo, ci aiuta a spostare gli occhi da noi stessi, dal qui e ora, per guardare a Gesù e all'eternità. Ora, non per vivere con la testa fra le nuvole, ma per vivere qui e ora in modo sano, con un sano rapporto con noi stessi, gli altri, e sapendo cosa è importante e cosa no. Perché se Gesù è risorto, e lo è, se è vivo, e lo è, deve pur vuol dire qualcosa oggi. Vuol dire che le cose importanti non sono qui e ora. Il mio scopo non è stare bene qui, ma vivere consapevole che appartengo a Dio, che il mio scopo è il suo regno, la sua gloria, è diventare a immagine di Cristo. E il resto, e tante cose sono giuste e importanti, è secondario. Ed è sottoposto a Cristo. E se questa non è saggezza, allora non so cosa sia. Vediamo cosa dice Giacomo, perché ci sono alcune cose interessanti da imparare. Lo sappiamo, perché è ovvio, Giacomo scrisse in greco, e nel farlo usa termini greci per dire saggezza e intelligenza, e quei termini che erano tanto di moda all'epoca fra i filosofi e i saggi. Scrive Sofia per saggezza, epistemon per intelligenza. Può sembrare un dettaglio, ma questo ci mostra che Giacomo non ha paura di confrontarsi con la cultura dominante, con i saggi del suo tempo. Mostra ai credenti e non solo un modo di pensare che ha gli stessi termini, forse, gli stessi obiettivi, ma completamente diverso. È come se dicesse, cari pensatori pagani, magari siete nell'impero considerati più saggi, ma non lo siete. Il più umile, anche ignorante dei figli di Dio, che vive in obbedienza, è più intelligente di voi. E questo ci insegna che sempre con rispetto, amore, educazione, possiamo proporre un modo di pensare, un insieme di valori diverso, in opposizione con la cultura. Ora, non credo che sia il modo migliore sia da dire che tutti sono dei servi di Satana, ma non è neanche giusto pensare che non abbiamo niente da dire. No, abbiamo un sacco da dire. E Giacomo scrive per fornire a chi legge gli strumenti per affrontare un mondo ostile, ma affrontato allo stesso livello. Perché probabilmente la cultura non considerava i credenti saggi, e loro cominciavano a crederci forse. Erano un po' di serie B, perché quelli a cui scrive Giacomo erano scappati, erano quindi poveri, stranieri, e forse avevano meno cultura rispetto ad altri nell'impero. E Giacomo li aiuta a cambiare prospettiva. Fino a che Gesù non tornerà, la Bibbia ci dice che siamo stranieri su questa terra, immersi in un contesto culturale che per le cose che contano, quelle cose che veramente contano, non ci appartiene o non dovrebbe appartenerci. Sì, siamo italiani, ci piace mangiare bene, la pizza, gli spaghetti, eccetera, cose fondamentali. Ma i valori su cui fondiamo la vita, il modo in cui pensiamo il mondo, vediamo gli altri, sono diversi da qualsiasi cultura. E quindi vivendo in un ambiente che è contrario al pensiero di Dio, rischiamo di essere confusi, come loro, cosa è vero e cosa no. E come i credenti a cui scriveva Giacomo, abbiamo bisogno di ricordarci la verità, perché ciò che conta più di ogni altra cosa è quello che Dio dice di noi. E Dio ci fornisce un sistema di significato alternativo al mondo, dove la grandezza non si misura dal potere o dalla cultura, ma dalla coerenza fra fede e vita quotidiana. E Giacomo lo spiega così, al capitolo 3, versetto 13. Chi tra voi è saggio e intelligente? Mostri tutte le cose che sa, il successo, i Nobel? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Un insieme di valori completamente rivoluzionario. E non è un caso che Giacomo usi la parola mansuetudine, perché nella cultura greca quella parola lì era una cosa brutta. Significava debolezza, servilismo. E quindi Giacomo fa quello che dovremmo fare tutti noi, prendere i valori culturali, guardarli alla luce di Cristo e buttare via quello che non serve. E dice, il mondo fa bene a cercare la sofia, la saggezza per vivere meglio, giustissimo, ma allora io vi mostro quella vera. Siate mansueti, proprio quella cosa che il mondo dice che non va bene, che è l'opposto della grandezza. Matteo 11, 29. Gesù dice, imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore. Si vede che si conoscevano Giacomo e Gesù. Matteo 20, 28. Io non sono venuto per essere servito, ma per servire e darmi. Giacomo prende il pensiero della cultura, lo sovverte con il pensiero di Cristo e la sua vita, e dice, chi di voi è saggio e intelligente, assomiglia a Gesù. E qui possiamo anche finire il sermone, ma è ancora presto. Per la nostra cultura, intelligente è chi ha una grande conoscenza e capacità di elaborare bene questa conoscenza. Sì, il concetto è più ampio, non me ne vogliono gli educatori, ma per la maggior parte vuol dire questo. Intelligente è chi ha buoni risultati, magari accademici, chi ha idea giusta, ha successo, chi diventa grande. Ora, sia chiaro, Dio non è contrario alla conoscenza. Lui è la fonte della conoscenza e dell'intelligenza. Lui sa tutto perché ha creato tutto. Dio non solo conosce ogni legge fisica, della matematica, della chimica, quello che volete, le ha inventate. Dio e scienza non sono quindi in opposizione. Dio incoraggia e usa lo studio, la conoscenza. Lo vediamo in Paolo, Daniele e i suoi amici, in Mosè e altri. Però la conoscenza, la capacità di pensiero, per quanto siano buone, non sono nulla se paragonate al seguire Cristo. Sono questi i valori. Come per ogni cosa buona, Dio ne è la sorgente, la massima espressione e ne stabilisce i parametri. E quindi Giacomo sottolinea che è saggio chi è mansueto, intelligente chi si comporta come Gesù. Abbiamo visto al capitolo 2 che dice dimostra la tua fede con le opere, qui usa lo stesso termine, dimostra la tua saggezza con la tua mansuetudine e come ti comporti. Ricordiamo che ha iniziato Giacomo la lettera dicendo considerate le prove con gioia perché Dio le usa per rendervi simili a Cristo. Però non è facile e quindi chiedete a Dio la saggezza e Lui è ben felice di darvela. Ma se chiedo a Dio saggezza e intelligenza, cosa ottengo? Un 9 in matematica? No. Ottengo la capacità pratica e morale di vivere una vita in obbedienza. Saggio è chi pensa secondo i canoni biblici e agisce di conseguenza nel breve e lungo periodo. Siamo immersi in una cultura che ci dice che seguire Dio è un po' da fessi, anche essere qui questa mattina. Meglio stare a casa fresco a dormire. Dio dice esattamente l'opposto. Se Davide nei Salmi dichiara che lo stolto ha detto in cuor suo non c'è Dio, Giacomo dice che il saggio non solo crede che Dio c'è, ma vive di conseguenza. E quindi per grazia, noi i nostri fratelli che ci riuniamo oggi a onorare Dio, siamo tra i più saggi. Per grazia. E visto che la saggezza si impara e ci viene donata, vediamo alcuni aspetti. Abbiamo già visto che la saggezza ci permette di andare oltre la momentanea sofferenza, di riconoscere che tutto ciò che abbiamo qui è temporaneo. Saggio che dice, meglio essere come Gesù che qualsiasi altra cosa. Meglio soffrire che peccare. E io credo, spero che siamo tutti convinti adesso, ma abbiamo un gran bisogno di ricordarcelo. Al capitolo 2 abbiamo visto che Giacomo affronta il servilismo verso i ricchi. È una cosa culturale, ricchi e potenti sono per forza saggi, sono i potenti, sono i grandi, e quindi se entrano in chiesa trattiamoli bene. Peccato che poi trattassero male i poveri. Il vero problema non è l'azione, per quanto sbagliata, ma lo schema di valori che c'è dietro. E Giacomo lo condanna. Saggio è chi tratta le persone allo stesso modo, a prescindere. Chiaro, è una conseguenza dell'amore di Dio per noi, che siamo tutti allo stesso modo, ma non solo. Perché noi siamo un po' come i greci, che eleviamo l'intelligenza su tutto. Ma diciamolo, trattare tutti allo stesso modo è giusto, sano, ed è una cosa da persone intelligenti, secondo Dio. E non faccio battute sui generali. Al versetto 1:9 vediamo come la saggezza ci insegna come valutare la ricchezza. Dice: il povero sia fiero, si vanti della sua elevazione, perché impara, il concetto è perché impara a dipendere da Dio. Il ricco si vanti di che è umiliato, perché impara che quello che ha è fuggente, è transitorio, e cosa conta è Cristo. Capitolo 4, versetto 14, leggiamo che la saggezza ci fa capire che la vita è un vapore. Noi siamo vapore. Questo porta all'umiltà, a ringraziare per un giorno di vita, a dipendere da Dio, coscienti che siamo solo qui per un tempo, forse breve. Quanto è saggio chi vive cosciente che la sua vita è breve come un vapore, ma ha un grande valore per Dio. Al versetto precedente, il 13, parla di chi si vanta dei propri programmi per il futuro: farò questo, farò quello. Parlava di commercio, ma vale per tutto. Chi è saggio conosce Dio, confida nella sua sovranità, fa programmi, ma li sottomette a Dio. Dire "se Dio vuole" non è la formula magica per avere successo, è l'atteggiamento di chi serenamente e con gioia confida che Dio è saggio e sovrano. È giusto fare programmi, Paolo, Davide, Giosuè, Neemia ne hanno fatti un sacco, ma sapendo che Dio è Dio e noi no. Giacomo non sta dicendo, come alcuni purtroppo dicono, fino a quando non so cosa Dio vuole non faccio niente. Anche perché quello che Dio vuole è chiaro: che ci santifichiamo, Tessalonicesi, che ringraziamo, Tessalonicesi, che facciamo il bene, ci dice Pietro. Il resto è secondario. Piuttosto ragiono, mi do da fare, prego, chiedo consiglio e decido, cercando di fare la scelta che più onora Dio, in base a quello che so. E se Dio dice di no, ancora meglio, perché se il mio piano sembrava bello, chissà com'è il suo. Questa è saggezza, questa è serenità. La vera saggezza mette al centro la nostra dipendenza da Dio, perché Lui è Dio e noi no. Ripetiamo Giacomo 3:13. Chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere, compiute con mansuetudine e saggezza. Sei intelligente? Bene, dimostralo. Come? Sii mansueto, ben disposto verso gli altri. Perché se no che succede? Versetti 14 in poi. Ma se avete nel vostro cuore, parla credenti, amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. La tocca piano, Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Giacomo non mette in confronto chi è saggio e chi non lo è. È molto peggio. Se non sei saggio secondo Dio, hai una saggezza terrena, materiale, diabolica, che non vuol dire che viene da Satana, ma che ha la stessa origine, è in ribellione con Dio. Amara gelosia. La cosa triste è che qui la parola greca è zelos, zelo, che dovrebbe indicare lo zelo verso Dio. L'accusa è che il loro zelo, invece di essere orientato a Dio, è gelosia per i successi altrui. E dice invidia, perché secondo la cultura greca l'invidia, giustamente, era la causa di qualsiasi guerra e omicidi. Ci va giù pesante, eh? E viviamo in un mondo dove la gelosia per il successo altrui è normale. Se le cose vanno bene a qualcuno, l'atteggiamento standard è proprio questa amara gelosia. Mi pare fosse Enzo Ferrari che diceva: quando un italiano vede una macchina di lusso, il suo primo istinto è bucargli le gomme, non lavorare per comprarsela. Questo è l'uomo naturale. Ma qui Giacomo parla alla Chiesa. Siamo capaci di gioire se Dio benedice gli altri più di me, o forse è corretto dire diversamente da come vorrei io? Sono contento se un mio fratello o sorella ha un lavoro migliore del mio? Una casa più bella, più grande? Che vuol dire anche più da pulire? Sono contento se un mio fratello ha relazioni che io non ho? Ha più salute? Romani 12,15, questa è geniale. Rallegratevi con quelli che sono allegri e piangete con quelli che piangono. Questo è un miracolo. Non i miei amici, se un mio amico sta male, chiunque sia, è chiaro che piango con lui, o sono contento per lui di solito. Ma dice tutti, prima di tutto in chiesa. Ma proviamo a essere felici per i successi dei colleghi, dei vicini, di chi volete voi. Stiamo vicino a chi soffre. Questo è il miracolo che Dio compie in noi. E poi arriviamo allo spirito di contesa, che altre traduzioni dicono ambizioni egoistiche. Il termine greco indicava la corruzione, gli inganni che usavano i politici greci per ottenere posti pubblici. Anche qua c'è la giù pesante. Quindi nel contesto di Giacomo si parla di persone a cui non interessa la verità, la giustizia, ma solo raggiungere una posizione di potere, far vincere il tuo partito, la tua idea. Sembra facesse riferimento ad alcuni che volevano un ruolo di guida nella Chiesa, ma credo che si possa applicare benissimo in qualsiasi situazione. E da gelosia e egoismo arrivano le bugie. E la prima bugia è aver affermato di essere seguaci di Cristo e vivere esattamente l'opposto. È brutto vedere come possiamo diventare, questi qua erano i nostri fratelli, è brutto vedere come possiamo diventare se non siamo in sintonia con i pensieri di Dio. E direi che queste righe, queste poche righe, descrivono benissimo la nostra società, dove la verità viene distorta solo per avere ragione, ad ogni livello, si fa di tutto pur di vincere e ottenere qualcosa. Mi è venuta in mente una storia degli anni 90. In America, all'epoca negli anni 90 non c'era internet, c'erano i giornali, le riviste. E un tizio iniziò a pubblicizzare sulle riviste nazionali una asciugatrice a energia solare, al costo di $49, cara ma non troppo. Ai clienti mandava un filo per stendere i panni al sole. Un genio. È un genio, sì, perché questa è la saggezza del mondo. Oppure quelli che vedo che chiedono, insomma, vendono miracoli e fanno un sacco di soldi. Quelli sono geni, secondo non diciamo cosa. Il capitolo 4, torniamo a noi, inizia con una tragica descrizione dei rapporti in quella chiesa come conseguenza di vivere queste cose, di cercare grandezza secondo i canoni culturali. Non andiamo nel dettaglio, non c'è tempo, ma Giacomo parla di guerre, invidia, li tratta come pagani, è durissimo. Voi cercate grandezza come fanno i pagani, ma, dice, sottomettetevi a Dio, umiliatevi davanti a Dio e Lui vi innalzerà. L'amore di Giacomo è dire le cose dure, ma poi guarda Cristo, umiliati e vedi come cose che cambiano. C'è sempre speranza per i figli di Dio. Ora, non credo che come Chiesa soffriamo di questi problemi, ringraziamo Dio per questo, ma facciamo attenzione come viviamo i nostri rapporti con tutti. La saggezza che viene dal basso porta divisione, contrasti e gelosia. E invece, proseguendo, la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. La prossima volta che guardiamo un talk show dove ci dovrebbero essere i saggi dell'Italia, teniamo presente questa lista. Giacomo ci fa vedere chiaramente la differenza tra la saggezza che Dio dona e quella terrena. La saggezza che viene da Dio unisce, Non stiamo parlando di unità a tutti i costi, unità che prescinde dalla verità, è un altro discorso quello. Qui si parla di relazioni, prima di tutto nella Chiesa, con altri credenti, con chi è figlio di Dio. E abbiamo visto che al capitolo 1 Giacomo ci invita a chiedere a Dio la saggezza, perché Dio, a Dio piace donare questa saggezza. Questo è il dono che Dio ci vuole dare e chi ci vuole far diventare. La saggezza è prima di tutto pura. Lo stesso termine usato sempre al capitolo 1 per dire la religione pura è vera, è questo e questo e quest'altro. E poi è pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Dio ci sta dicendo: questo è quello che voglio donarti, questo è il dono che ti voglio fare, questo sicuro te lo do. E guardandomi posso arrivare alla conclusione che è una cosa che non ho chiesto abbastanza. Fermiamoci un attimo a pensare. In un'Italia in cui si fa gara a insultarsi, a parlare uno sull'altro, a seminare odio e divisione, in un mondo dove i potenti, uno in particolare, mostrano tutto l'opposto di quello che Dio dice, come vogliamo essere? Quando ho una discussione con chi ha torto? Quando guido? Quando c'è qualcuno che si comporta male? Voglio essere pacifico, mite, conciliante, pieno di misericordia e imparziale? Io quando guido non dico più niente perché ho paura, ma è un altro discorso. Quando ho discussione con chi ha torto, con chi si comporta male, voglio essere pacifico, mite, conciliante, pieno di misericordia e imparziale? Mi piacerebbe essere così? Mi piacerebbe che gli altri fossero così? Sì, ma poi la gente ne approfitta. Dire che con Gesù lo hanno fatto e lo facciamo tutti. La saggezza che offre Dio è decisamente sovversiva in ogni luogo e tempo. Gesù ha detto che l'uomo saggio costruisce la sua casa sulla roccia e le sue parole sono roccia. Paolo in Prima Corinzi dice che Cristo è potenza e sapienza di Dio. Vogliamo vedere la sapienza di Dio? Guardiamo Cristo. Come per Giacomo, anche per noi gli insegnamenti di Gesù dovrebbero essere la saggezza. Perché lo scopo della saggezza è formare il carattere, non il potere. E siccome Gesù è il più grande fra i saggi, l'unico modo per essere saggi è vivere le parole di Gesù. E concludiamo guardando alla saggezza di Gesù. Gesù è buono, mite e amore, e in tutto questo mostra perfettamente la saggezza divina. Senza andare troppo nel dettaglio, vediamo che Gesù definisce anche cos'è mansuetudine, da un altro significato, non quel servilismo di cui parlavano i greci, è altro. Perché Gesù è stato schietto, anche duro quando era il caso, ma mai con supponenza. Gesù non ha mai detto: io sono io e voi non siete nessuno. Voi non sapete chi sono io. No, non lo sapevano, ma Gesù è sempre servito. Anche quando dice che ai farisei siete dei falsi ipocriti, non lo fa mai con supponenza, anche quella è mansuetudine, perché non c'è odio per i nemici. Uno dei primi atti d'amore di Dio per noi è farci vedere i nostri peccati. Quando Dio ci dice sei ipocrita, ci fa del bene. Matteo 12,42, la regina di Saba, non so se vi ricordate la storia, andò a udire la sapienza di Salomone, ma qui, dice Gesù, io sono più di Salomone. Matteo 11,29, imparate da me che sono umile e mansueto. Seconda Corinzi, Paolo dice: io vi esorto per la mansuetudine e mitezza di Cristo. Non vi impongo niente, guardate a Cristo quanto è umile e mansueto e vi supplico allo stesso modo. Non so come faccia funzionare, ma probabilmente funziona. Luca 18,14, chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. E Gesù è stato abbassato fino a farlo morire e seppellirlo ed è innalzato sopra ogni altro nome, cioè. È l'esempio completo. E Gesù mostra la saggezza di Dio nel farsi uomo, vivere in maniera perfetta, ma si è fatto umiliare al posto nostro, servendo noi, anche se Lui era ed è il più grande. Dio ci insegna che la grandezza è servire, essere umile, darsi agli altri. Ricordiamo che Gesù sulla croce ha pregato dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non è debolezza, non è servilismo, è amore e saggezza. Cristo, il nostro Signore Redentore, è l'esempio perfetto. Chiediamo a Dio di donarci la saggezza che ci rende più simili a Gesù, umili e mansueti, perché vogliamo mostrare la nostra buona condotta con mansuetudine e saggezza alla sua gloria. Che Dio ci aiuti.